Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2014 del gruppo ERA. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti. Siamo qui con la nostra semestrale, con qualche mese di più sulle spalle, le ferie fatte e anche un po' di cose fatte nel primo semestre. Direi con una certa soddisfazione, perché il trimestre, come avevate potuto vedere, era stato buono in termini di tenuta, ma non usuale dal punto di vista della crescita. Se guardiamo i nostri numeri alla fine della prima metà dell'anno, invece ci ritroviamo con le nostre cattive abitudini, quindi siamo rientrati in una linea di crescita che è quella che ci aspettavamo e anche quella a cui eravamo abituati. Certamente è stata importante la contribuzione del secondo trimestre, che in questo senso ha aiutato più soltanto al pareggio rispetto alle criticità che avevamo incontrato alcuni settori a causa dell'andamento meteorologico del primo trimestre, ma ci ha aiutato a riprendere invece la linea piena di avanzamento e di crescita, appunto, come i traguardi. Questa ventina di milioni di crescita dell'EBITDA, come vedete nella pagina 1 della nostra rappresentazione, sono largamente contribuiti dal secondo trimestre, e per questo abbiamo voluto questa volta evidenziare in modo particolare questa peculiarità di questa fase. Certamente, quindi direi, questo è uno degli elementi che balzano gli occhi. La seconda considerazione che ci sentiamo di fare, e che adesso ritroveremo nell'esame dei dati, è quella relativa alla positività della discesa della crescita a tutti i livelli del conto economico, cosa che sempre negli anni passati c'era riuscita, che invece è evidente anche nel buon risultato a livello di EBIT e di utile netto. Certo, non è che questo sia avvenuto per le condizioni, contesto di ripresa o per un miglioramento del clima. La ripresa oggettivamente fa fatica a vederla, a voler essere ottimisti. E dall'altra parte il clima non solo non ha finito di fare danni con il 31 di marzo, ma è stato negativo almeno nel mese di aprile dal punto di vista del clima, perché abbiamo avuto ancora la coda, diciamo, della stagione invernale. Sotto questo profilo non si è proprio sentita in quel mese. Direi queste un po' di considerazioni a carattere assolutamente generale. Se andiamo a vedere i conti, vediamo come, al di là del risultato sul EBITDA, che è frutto di una contribuzione positiva di quasi tutte le linee di attività aziendali, nel senso che abbiamo potuto registrare nel semestre un allargamento della nostra attività di mercato, e mi riferisco qui sia alle attività strettamente commerciali di vendita di energia, in particolare sul tema dell'energia elettrica evidentemente, sia a ciò che è avvenuto nel mondo dei rifiuti speciali, a conferma di un processo che era già in atto ormai da un anno e mezzo. Abbiamo continuato il lavoro sull'efficientamento anche con interventi organizzativi, in qualche misura anche indotti dal fatto che, ricorderete, in questo semestre noi abbiamo avuto anche la sostituzione di larga parte del Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo amministratore delegato, e questo abbiamo fatto coincidere anche con alcuni interventi di tipo organizzativo che ci dovrebbero aiutare a traguardare ulteriori momenti di efficienza e di innovazione, che sono un po' i due target centrali della nostra strategia futura. Dicevo che il contributo al risultato a livello di immagine è venuto quindi dalle attività a mercato, dalla ricerca e dalla realizzazione di nuove efficienze, ma anche da un contributo decisamente importante in questo periodo delle attività regolate, riferendomi con queste sia al mondo del gas distribuzione, sia alla situazione della parte del ciclo idrico. Detto questo, che bene o male ci ha anche portato a superare il 20% in termini di EBITDA margin, che anch'esso non è un dato disprezzabile, a livello di ammortamenti e accantonamenti c'è da precisare che sostanzialmente quello che vedete consuntivato a fine semestre è da accreditare tutto alla voce ammortamenti, e quindi a fronte degli investimenti fatti nell'anno. E ci troviamo con un livello di EBIT a 242, quindi con una crescita del 3,1%. Sotto l'EBIT ci sono un paio di cose da considerare. La prima riguarda un positivo andamento, anche se non di dimensioni eclatanti, a livello di oneri finanziari. Dico non di dimensioni eclatanti perché ci aspettiamo che questo buon andamento, cioè di riduzione del costo del debito, possa nei mesi prossimi ulteriormente consolidarsi alla luce di una serie di interventi di cui vi parleremo successivamente e che si sono mossi proprio in questa direzione. C'è anche da evidenziare come il contributo delle due società che hanno risentito dell'applicazione del criterio che aveva IFRS che partiva da gennaio, sono due società le quali noi siamo al 50%, una nel mondo dell'ambiente e una nel mondo del mercato, che è quella che gestisce la clientela dal punto di vista commerciale nell'area di Trieste e Padova. Queste hanno evidentemente in ragione risentito quindi di un doppio trattamento, quello che è derivato dal fatto che le attività che svolgono erano influenzate dall'andamento climatico del semestre, e dall'altra parte appunto dell'applicazione del nuovo criterio, per cui ne beneficiavamo del loro contributo soltanto a livello di utile. Ultima considerazione su questa preliminare, su questi dati, direi positiva certamente anche a livello della tassazione, dove abbiamo visto una discesa da oltre 42 al 39,9 del regime applicato di tassazione, beneficiando in particolare del minore impatto derivante sul versante della Robin Tax, oltre che parzialmente per la parte relativa all'IRAP. Detto questo, nella pagina 3 una veloce considerazione per quello che riguarda i driver. La sostanza del ragionamento è che, come vedete, anche a livello delle componenti della crescita potete marcare quasi la coincidenza che c'è stata tra quello che è stato l'effetto su vendita gas e vendita teleriscaldamento, che sono stati circa 21 milioni nel semestre, coincide con quello che ci è venuto nell'insieme dalle attività di efficientamento e di miglioramento delle tariffe nel mondo regolato a cui prima ho fatto riferimento. Questi 21 milioni quindi sono sostanzialmente battono tra di loro, ma ai secondi si sono aggiunti il contributo in termini di ulteriori sinergie provenienti da Acegas APS e l'effetto in logica M&A della valorizzazione avvenuta all'inizio del semestre con l'acquisizione delle attività delle reti gas ed elettriche della provincia di Gorizia, che sono state portate progressivamente e totalmente all'interno del perimetro di Acegas APS. Questo per accreditare ai diversi capitoli l'andamento complessivo del semestre. È chiaro che se guardiamo le freccione disegnate da Hansen possiamo vedere come un certo fastidio possiamo accreditarlo al fatto che con una stagione appena appena più normale, certamente il risultato di questo ottimo semestre sarebbe stato addirittura da record per noi. Quindi certamente questa è una vicenda che speriamo, con questa dimensione, con questo spessore, di averla dovuta riparare soltanto in occasione di questo 2014. Io credo di potermi fermare qui, lasciare la parola al dottor Venier, e quindi poi ci risentiamo per le conclusioni.
Buonasera a tutti, ripartendo da quelle che sono le diverse aree di business, come di consueto partiamo dal mondo del waste. Indubbiamente la determinante della performance economica del waste, che lo ricordo è stata in crescita di circa 3 milioni rispetto alla prima metà dell'anno scorso, quindi a 122,4 milioni di euro, è senz'altro attribuibile alla dinamica dell'attività nella gestione dei rifiuti cosiddetti speciali, ovvero dei rifiuti non urbani. Come vedete dal grafico della slide, questi hanno avuto un incremento molto significativo dell'ordine di oltre 200.000 tonnellate rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, che in termini percentuali corrisponde a un 25%. Certamente il termine di paragone, quello del primo semestre dell'anno scorso, è un termine di paragone che vedeva dei volumi significativamente attestati su valori, non dico estremamente bassi, ma certamente vicini ai minimi del periodo che abbiamo visto negli ultimi anni, ma è altrettanto vero che la dinamica che abbiamo avuto nel corso degli ultimi sei mesi fa seguito ed è assolutamente coerente con quella che avevamo registrato anche nel secondo semestre dello scorso anno. Come potete peraltro vedere, siamo ritornati a una situazione che potremmo definire più normale per noi, ovvero che l'ammontare dei rifiuti speciali supera l'ammontare dei rifiuti urbani. Per 2-3 anni la situazione si era invertita, oggi siamo tornati a una situazione più stabile. Le 200.000 tonnellate hanno certamente riflesso a livello di risultati il loro contributo, che purtroppo non si può vedere ed apprezzare nella sua completezza, poiché in maniera concomitante abbiamo dovuto registrare, come probabilmente avrete già avuto modo di notare in altre situazioni, una riduzione del prezzo dell'energia elettrica sul primo semestre rispetto al primo semestre dell'anno scorso, piuttosto importante, che sulle produzioni di fonti, produzione di energia elettrica rinnovabile che abbiamo nei nostri inceneritori, che è circa mezzo terawattora, hanno pesato sul semestre per poco più di 2 milioni e quindi hanno eroso parte del risultato, lasciandoci i 2 milioni e 8 a cui facevo riferimento. Peraltro c'è un'altra componente che va sottolineata, che avrebbe reso, diciamo, la crescita più importante, è il fatto che lo scorso anno abbiamo beneficiato sugli impianti Acegas APS, i due inceneritori, di un provente legato a certificati verdi per circa 2 milioni e mezzo, che naturalmente quest'anno non si è avuto, e dunque anche questo differenziale è andato un po' a incidere sul beneficio che citavo prima. In ogni caso, a parte questi due effetti che in totale ammontano a circa 5 milioni, abbiamo potuto contare su una crescita di circa 3 milioni di euro. Direi che dal punto di vista dello sviluppo poi delle attività sui rifiuti urbani, che come vedete sono sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, c'è l'ulteriore sviluppo sulle tematiche della raccolta differenziata, che ha raggiunto una percentuale ormai del 54% sull'intero perimetro del gruppo, con punte che hanno superato significativamente il 60%. Quindi buoni i segnali sul fronte commerciale, che abbiamo motivo di ritenere si protrarranno anche nel secondo semestre. Per quanto riguarda invece l'area del network, che come sapete è l'area nella quale classifichiamo tutte le attività regolate, lo ricordo per esaustività della rappresentazione comprendono la distribuzione gas ed energia elettrica, il ciclo idrico e le attività del teleriscaldamento, qui certamente i numeri sono particolarmente significativi. Complessivamente la crescita, come vedete, è stata di circa 37 milioni. Questi 37 milioni sono stati determinati per circa la metà dai benefici sul ciclo idrico, e qui naturalmente registriamo in questa crescita due componenti: quella relativa agli incrementi tariffari, diciamo di stretta pertinenza al 2014, e anche il concomitante recupero di alcune partite pregresse relative al 2012. L'effetto combinato di queste due determinanti ha consentito, oltre naturalmente ad alcuni interventi di efficientamento che sono, potremmo dire, trasversali a tutte le aree di business del gruppo, hanno consentito di registrare un miglioramento rispetto all'anno scorso di circa 19 milioni, portando la redditività del ciclo idrico nel primo semestre a 105 milioni di euro sul suo totale, quindi ricomprendendo sia il perimetro ERA che il perimetro Acegas e Marche Multiservizi. 10 milioni è il contributo dell'M&A, in questo caso afferisce esclusivamente le attività della distribuzione elettrica e gas, in particolare per la componente gas sono circa 2 milioni e mezzo, per la componente elettrica 7 milioni e mezzo, anche in ragione del contributo derivante dalla perequazione specifica che è stato pari a 6 milioni e mezzo, mentre il miglioramento sulla redditività delle attività di distribuzione elettrica e gas è misurabile in circa 8 milioni nel suo complesso, questo grazie alle nuove tariffe che sono state applicate, che anche in questo caso hanno visto il riconoscimento di alcune partite pregresse che avanzavamo da anni precedenti, e quindi con un beneficio che si è trasferito su quest'anno. Complessivamente la distribuzione elettrica e gas ha avuto un risultato del tutto simile a quello dell'idrico, perché insieme valgono circa 105 milioni di euro, esattamente come l'idrico. La parte restante, i 13 milioni che residuano, sono di competenza del teleriscaldamento. E ahimè, rispetto all'anno precedente, ha invece sofferto degli effetti climatici che abbiamo avuto modo di ricordare e ricorderemo nuovamente per quanto riguarda l'attività di vendita del gas, in una misura pari a circa 4-5 milioni di euro. Per quanto riguarda la vendita, e qui veniamo al tema che ormai non ha molto di nuovo da raccontare rispetto a quanto avevamo già visto nel primo trimestre, in questo caso le determinanti fondamentali sono tre di quest'area di business. La prima è la dinamica sulle attività commerciali del gas, che ha visto una contrazione rispetto allo scorso anno di 24 milioni. 24 milioni differiscono rispetto alla nostra stima che vi abbiamo dato di effetto climatico di 21 milioni per due motivi: uno, perché nei 21 milioni sono ricompresi anche gli effetti legati al teleriscaldamento, e due, perché non dobbiamo dimenticare che in misura concomitante con la dinamica dell'inverno c'è stata anche la piena applicazione della riforma sulle tariffe CC applicata dall'autorità, che ha avuto, come sapete, un effetto sia sulle tariffe commerciali di vendita che, nel nostro caso, anche su alcune delle attività del trading, avendo ristretto quelle che erano tradizionalmente alcune aree di ottimizzazione su cui ottenevamo i nostri risultati. Quindi, combinando i tre fenomeni, l'impatto sul primo trimestre è stato di circa 24 milioni. Positivo invece la dinamica sulla vendita elettrica, in questo caso in misura consistente, riconducibile al contributo del perimetro allargato della salvaguardia che abbiamo in gestione dal 1° gennaio, ma anche in parte riconducibile per qualche milione al contributo economico della base clienti progressivamente allargata, e in questo caso l'incremento è stato di 68.000 nuovi clienti da un anno all'altro, e dalla migliore redditività che è conseguita un'azione di razionalizzazione sul portafoglio clienti che abbiamo portato avanti negli ultimi 18 mesi. Dicevo dell'ampliamento della base clienti elettrici, che oggi è arrivata ad avere 760.000 clienti, è un numero importante perché se raffrontato ai circa 1.200.000 clienti che abbiamo nel gas, come vedete abbiamo ampiamente superato il 50% nel rapporto, e lo ricordo, qualche anno fa viaggiavamo a un rapporto di 1 a 10. Direi che sostanzialmente questi sono gli elementi rilevanti. La terza componente, che è quella legata al power generation, in questo caso abbiamo un effetto negativo di 4 milioni rispetto all'anno precedente, che sono conseguenti alla ben nota situazione che affligge questo settore e che ha visto deteriorarsi le sue condizioni di mercato anche nel primo semestre di quest'anno rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Comunque, come vedete, parliamo di numeri ragionevolmente contenuti. Complessivamente quindi il risultato nel semestre dell'area commerciale, se vogliamo chiamarla così, commerciale energia, è stato di 103 milioni, di cui circa il 70%, 68 milioni legato alle attività nel gas, la parte restante, la parte commerciale elettrica e power generation. Questi sono di fatto gli elementi di rilievo sulle tre principali aree di business. Adesso passo la parola a Luca per due considerazioni sulla parte finanziaria, che, come diceva prima il Presidente nella sua fase introduttiva, ha vissuto in questi ultimi 6-7 mesi, perché una delle operazioni si è realizzata in luglio, alcuni cambiamenti piuttosto importanti, cui i riflessi li vedremo e li potremo apprezzare in misura ancora maggiore nel secondo semestre dell'anno.
Buonasera a tutti, anche da parte mia, come è stato accennato sia dal Presidente che dall'amministratore delegato, le attività sulla gestione attiva del nostro indebitamento, iniziate alla fine dell'estate scorsa con l'emissione del prestito obbligazionario con una scadenza a 8 anni e le successive linee di finanziamento ottenute da parte della BEI, l'emissione obbligazionaria che aveva l'obiettivo di rifinanziare sostanzialmente la quota di debito a breve termine del gruppo ACE Gas APS e le linee di finanziamento di BEI per finanziare gli investimenti di tutta la parte del mondo delle reti a tassi particolarmente interessanti è stata seguita, come avete avuto modo di vedere, di leggere, dall'emissione effettuata alla fine di giugno, primi di luglio, con il primo green bond emesso in Italia da parte nostra, sempre sfruttando delle condizioni di mercato particolarmente interessanti che ci hanno permesso anche in questo caso di gestire in maniera anticipata e sfruttando questa opportunità di mercato le future scadenze dei prossimi 18-24 mesi. In particolare con la prima emissione ci eravamo portati avanti anche per fronteggiare le prime scadenze di indebitamento dell'inizio del 2015. Con l'ultima emissione del Green Bond abbiamo effettuato un'operazione di liability management per di fatto rifinanziare una gran parte delle obbligazioni in scadenza a febbraio 2016. Il combinato disposto di queste operazioni ci ha permesso di fare un'ottimizzazione in termini di costo del debito e conseguentemente di oneri finanziari. Le prime due, quindi l'emissione dello scorso settembre e le linee di finanziamento di BEI, stanno già portando dei risultati positivi che sono apprezzabili nel conto economico di questa semestrale del 2014. L'emissione del Green Bond darà un contributo a partire dal secondo semestre, e comunque tutte queste operazioni nell'arco del piano industriale porteranno degli effetti positivi in termini di costo del debito e di oneri finanziari. andando a guardare l'andamento dei flussi di cassa, a pagina 8, notiamo come i nostri flussi di cassa operativi ormai garantiscono pienamente la copertura di investimenti e andamento del circolante. Sapete bene che nel primo semestre della nostra attività arriviamo con un circolante che dal punto di vista della sua stagionalità tocca il suo picco. In questo caso abbiamo anche degli effetti, diciamo, chiamiamoli straordinari, noi li abbiamo chiamati temporanei, che sono gli effetti legati al meccanismo di pagamento delle accise sulla vendita del gas, meccanismo per il quale ci troviamo nella condizione di dover anticipare le imposte, le accise, sulla base, perché il meccanismo calcola questa imposta sulla base delle vendite dell'anno precedente. Pertanto, per effetto dell'andamento climatico del primo quadrimestre, ci siamo trovati a dover anticipare imposte che poi evidentemente andremo a recuperare solamente nella primavera dell'anno prossimo. Questo effetto vale circa 50 milioni, legato sempre a questo tipo di effetto, cioè quindi all'andamento del clima. Abbiamo l'effetto della perequazione, sempre sulla vendita, o meglio sulla distribuzione del gas, per cui se dal punto di vista economico non abbiamo nessun effetto, perché esiste il vincolo dei ricavi, quindi possiamo competenziare i nostri ricavi, dal punto di vista finanziario il riconoscimento della perequazione avviene con qualche mese di distanza, e anche in questo caso avverrà nella primavera del 2015, per cui i due effetti, che valgono circa la metà dell'assorbimento del nostro circolante, sono degli effetti temporanei che sono destinati a essere riassorbiti nei mesi di febbraio-marzo dell'anno prossimo. Nonostante questi effetti, la produzione di cassa operativa rimane positiva, anche se leggermente positiva. Della distribuzione, produzione di cassa prima della distribuzione del dividendo effettuata e pagata nel mese di giugno per 137 milioni di euro, e delle operazioni straordinarie di M&A che sono già state citate, in particolare il consolidamento delle società goriziane, che ha portato un delta perimetro di PFM. I flussi, diciamo, di questi primi sei mesi quindi sono complessivamente negativi per 164 milioni e portano la nostra posizione finanziaria netta a 2 miliardi 730 milioni di euro. Tutti i fenomeni che avevamo previsto e quindi non ci sorprendono, e sono, diciamo, pienamente in linea con le nostre aspettative anche per la seconda parte dell'anno di sostenibilità finanziaria, così come nella gestione che abbiamo avuto anche negli anni passati. Ritorno la parola al Presidente per le conclusioni.
Quello che i colleghi hanno illustrato ci conferma pienamente sulla solidità del nostro portafoglio, dei driver che seguiamo per la costruzione della crescita. Leggiamo l'anno anche con ovvia maggiore serenità dopo questo trimestre così positivo. Vi ho illustrato e evidenziato i dati anche di positività che adesso ha ripreso Moroni più dettagliatamente per ciò che riguarda il beneficio delle operazioni finanziarie messe in campo. I dividendi sono stati regolarmente pagati nel mese di giugno, e quindi oggi siamo anche sotto quel profilo nella condizione di poter immaginare, a conferma di quanto preventivato, una proiezione del livello del debito a fine anno che dovrebbe senz'altro mantenersi nel 3 volte punto 1 che erano già indicate fin dal nostro piano industriale, forse anche qualcosa di meglio. Guardando avanti, quindi, se questa è un po' la convinzione con cui ci siamo già impegnati all'interno del secondo semestre, c'è da ricordare che l'operazione di AMGA è stata completamente chiusa, formalizzata e resa operativa, e soltanto agli effetti dei conti non l'avete vista, quindi la vedrete solamente quando presenteremo la trimestrale della fine di settembre. Quindi anche questo è un altro elemento in più che si aggiunge rispetto a quanto già consuntivato in termini di le cose fatte nell'anno. E a proposito di cose fatte, credo che a nessuno di voi possa essere sfuggito anche un pensiero sul dove stiamo dal punto di vista pianificatorio, perché senza rincorrere le voci e i pensieri di riforma che aleggiano sul paese, noi intanto abbiamo fatto in questi primi due anni e mezzo il 75% di quello che avevamo preventivato nel piano, e questo credo che sia più fattuale anzi, di così non si possa immaginare. Questo ci fa da anticamera positiva all'annuncio che volevamo darvi oggi, per cui stiamo finendo di lavorare la nuova versione del piano relativo agli anni fino al 2018, che andremo a portare a mercato probabilmente a partire dal 2 di ottobre. Quindi avremo occasione con molti di voi di incontrarci anche in quella sede, ma ci andiamo onestamente con soddisfazione e anche serenità da quello che è avvenuto sin qui. Adesso lasciamo lo spazio alle vostre domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Sono Javier Suarez di Mediobanca. Avevo due o tre domande. La prima è una domanda relativa ovviamente alla situazione politica in Italia. Abbiamo visto il 7 agosto la pubblicazione di questo programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali, e mi chiedevo, leggendo questo documento, qual è il view del management era, di quale potrebbero essere le ragioni per le quali questo sforzo del governo per accelerare il processo di consolidamento nel settore utility in Italia potrebbe essere di successo. Come hanno letto questo documento e come dove vedono i principali fattori che potrebbero essere virtuosi per una società come era? E dopo avevo altre domande sul business del waste. Abbiamo visto la conferma della forte crescita che abbiamo visto già dalla seconda metà dell'anno 2013. Mi chiedo un'altra volta quanto di questo è company specific e quanto di questo è macro driven. La cosa che sto cercando di vedere è che anche in un scenario dove la crescita non si è avverato, la società riesce a crescere significativamente nel business del waste, e quindi leggendolo a senso contrario, se materializzasse prima o poi la crescita, si dovremmo aspettare un'accelerazione di questo processo virtuoso. E la ultima domanda che avevo era sul costo del debito. Abbiamo visto una riduzione moderata per il momento, l'effetto del green bond dovrebbe essere durante la seconda metà, eccetera. Mi chiedo qual è il potenziale che la società vede di ridurre il costo del debito, di quando e tramite che misure durante i prossimi due o tre anni. Grazie.
Provo a rispondere al primo punto. In realtà ci aspettavamo ovviamente questa domanda e ci abbiamo riflettuto fino all'ultimo, perché siamo un po' combattuti sul tipo di posizione da prendere, nel senso che sapete da sempre come, quale sia il punto di vista della nostra società nel considerare necessario per il Paese, tra le tante altre riforme, che ci sia un forte consolidamento nel settore. Noi per di più lo abbiamo anche praticato, a differenza di altri, quindi che noi siamo positivi sul tema non c'è dubbio. Poi si tratta di vedere con quali tempi, con quali strumenti, con quali obiettivi e anche con quale considerazione nei confronti di quello che possono rappresentare nel tempo quelle realtà che già hanno praticato e hanno raggiunto una dimensione significativa. Allora, non v'è dubbio che alcuni passaggi di quel documento ci hanno lasciato un po' perplessi, non perché fossero giusti o sbagliati, ma perché forse esageratamente rivolti alla tematica del riduciamo il numero e risolviamo il problema delle piccolissime. Ecco, sì, lo posso capire, però non è che si possa, secondo noi, affrontare un tema così delicato e importante soltanto con questa ottica. Quindi oggi sappiamo che le bocce non sono ancora ferme, sappiamo che ci sono affinamenti tuttora in corso e sappiamo che di questi temi che sono stati anche correttamente posti bisogna valutare anche l'incrocio con altre tematiche, tematiche che anche voi conoscete, che attengono agli assetti proprietari delle società e anche alla possibilità che il mercato finanziario si trovi davanti delle cose rispetto alle quali ci sia misurabilità del business e ci sia quindi un effettivo interesse, perché immaginare che tutto si possa risolvere, esaspero il concetto, in una messa in campo attraverso quotazione delle sole attività del spazzamento e raccolta dei rifiuti, francamente credo che questo sarebbe poco probante sotto tutti i profili. Ecco, non so se ho reso l'idea, quindi siamo combattuti in questo momento in attesa di vedere quando si fermeranno le carte tra una diciamo disponibilità a entrare, a studiare, a metterci, a continuare ancora più incisivamente a guardare la leva del consolidamento, rispetto al fatto che se questa dovesse essere giocata o troppo e soltanto giuridicamente o troppo e soltanto finalizzata a cancellare il numero delle schifezze che esistono, non ho difficoltà a dirlo, probabilmente non risponderebbe appieno alle finalità che un'azienda della nostra dimensione vorrebbe poter esprimere. Ecco. Questo è un po' il motivo per cui non ci sentiamo di dare una risposta a valere per domani mattina o per i prossimi sei mesi. Ci piacerebbe poter vedere che nel frattempo possa migliorare l'impostazione e quindi renderla praticabile per, diciamo, gli operatori più significativi, tra i quali certamente ci siamo anche noi, se ci saranno le condizioni. Prego, Stefano.
Rispetto alla domanda della dinamica del waste, quanto è di mercato, quanto è company specific, ma istintivamente mi verrebbe da dire, non so, 90% company specific, per non dire 100, lo dico perché obiettivamente se guardo altri indicatori industriali non vedo dei segnali di ripresa significativa. Quando guardo i consumi elettrici continuo a vedere delle tabelline con dei gran numeri rossi, quando guardo i consumi del gas, anche depurando l'effetto della climaticità e soffermandomi sul segmento degli industriali vedo dei segni rossi, quando guardo il business dell'ambiente sui clienti tradizionali industriali non vedo delle crescite delle imprese specifiche. Quando guardo i rifiuti urbani vedo un numero che segna un trend pari a zero, quindi la crescita direi che è frutto tutta di iniziative company specific come le hai definite tu. Poi ovvio, nella composizione di questa crescita ci sono alcuni contributi strutturali più strettamente collegati ad attività commerciali sul singolo cliente e ci sono anche contributi che derivano dalla presa di beneficio di situazioni di difficoltà che si registrano in alcuni territori nazionali, in alcune regioni, in alcune città, per cui soltanto aziende con certe capacità infrastrutturali e con un'adeguata credibilità e serietà sul mercato sono in grado di cogliere. Quindi da questo punto di vista poi nell'ambito della dinamica company specific ci sono una quota parte che può essere considerata, come potremmo dire, più di natura strutturale e una quota parte più di natura opportunistica e quindi soggetta a una ripetitività legata a gare o a situazioni di questo tipo. Relativamente alla terza domanda sul tema del debito, faccio subito un passo indietro per poter apprezzare gli effetti di cui vi abbiamo detto. Il debito medio del gruppo, sul debito lordo, noi avevamo un tasso che girava intorno al 4,7%, lo abbiamo ripetuto fino alla noia molte volte. Gli interventi della fine dello scorso anno ci hanno consentito di ottimizzare questo costo di un 40-50 basis point, il contributo del green bond ce lo consentirà di migliorare ulteriormente e ci porteremo su valori intorno al 4%. Poi da qui in avanti che cosa ulteriormente fattibile? Credo i margini siano più contenuti perché ormai la scadenza media, cioè la duration media del nostro debito dopo l'operazione di refinancing è salita a 8 anni e mezzo, quindi da questo punto di vista spazi per ulteriori operazioni significative francamente nel breve non li vediamo. Certamente ci sono opportunità di ottimizzazione, ma in quel caso lì vuol dire che ragioniamo su ulteriori limature dei 5-10 bips sul costo del 4%. L'ultima considerazione è dovuta, quando diciamo queste cifre in termini assoluti, ovviamente ragioniamo alla situazione attuale. In questo quadro, voi sapete che nella struttura del nostro debito circa il 50% è a tasso variabile, quindi la dinamica negli anni futuri è anche collegata alla dinamica della curva dei tassi che ci aspettiamo per i prossimi anni. Però direi, per avere una comparabilità mele con mele, i numeri sono quelli che vi ho detto.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Scusate, buonasera a tutti. Anch'io avrei tre domande. La prima è, tornando sul tema del consolidamento, lei Presidente giustamente ha sottolineato, ci sono alcune cose che secondo noi andrebbero sistemate. Ecco, non so se vuole condividere con noi quali sono le tre cose che secondo lei sarebbero importanti che emergano in un'eventuale nuova normativa per far sì che un operatore importante come voi possa essere protagonista nel consolidamento. La seconda domanda era riguardo ad IMAG, dovevano esserci degli incontri, se non sbaglio, durante l'estate o comunque nella seconda parte dell'anno. Ecco, se ci può dire qual è la situazione e quali passi avanti sono stati effettuati. La terza cosa che volevo chiedere era se ci potevate dire quali erano i recuperi tariffari degli anni precedenti che impattano nell'1H, sia nel water che nella gas distribution. E la seconda cosa, sempre sui risultati, volevo capire, siccome il secondo Q nel waste di fatto ha registrato un EBITDA in calo, cosa ci dobbiamo aspettare nella seconda parte dell'anno, se ci sono invece altri impianti biogas che entrano in esercizio o altri elementi che invece ci possono proiettare a una crescita comunque dell'EBITDA waste, anche grazie appunto alla crescita dello special waste. Un'ultima cosa che volevo chiedere riguarda il gas nel secondo Q è in calo sia in volumi che in margine. Sul 2015 immagino che a questo punto i contratti di acquisto del gas, di supply del gas siano stati chiusi, per cui se ci potete aiutare a capire se il margine nel 15 ve lo aspettate comunque in crescita rispetto al 14, sia considerando la vostra supply che considerando anche l'effetto gradualità che dovrebbe impattare nel corso del prossimo anno. Grazie mille.
Una lunga fila di domande, Stefano. Allora parto dal waste, che è la più facile. È vero, nel Q2 abbiamo avuto un risultato che è stato inferiore per 2 milioni al Q2 dell'anno scorso, però questi 2 milioni vanno letti considerando quel contributo straordinario di 2 milioni e mezzo a cui facevo riferimento prima di Acega SPS e anche devo dire per circa 1 milione a una fermata straordinaria non prevista sull'inceneritore sempre di Padova che ha un po' penalizzato i risultati. Quindi se sterilizziamo da questi due effetti straordinari che insieme valgono almeno 3 milioni e mezzo, il risultato like for like anche nel secondo Q sarebbe stato leggermente positivo di almeno una milionata, che sarebbe quindi andato ad aggiungersi ai 3 milioni circa del trimestre precedente. Quindi da questo punto di vista questi sono i termini di paragone per la lettura del secondo H, rispetto al quale va ricordato che vanno riguardati i numeri dello scorso anno, perché se vi ricordate nel secondo H la performance del waste era stata significativamente migliore del primo H, quindi contiamo di confermare ampiamente quelle buone performance dello scorso anno. Relativamente al tema degli acquisti gas, sì, effettivamente abbiamo sostanzialmente chiuso il portafoglio di approvvigionamento dell'anno prossimo. Lo dico con una diciamo qualificazione, con soddisfazione. Tutte le volte che io ti dico che abbiamo chiuso con soddisfazione vuol dire che siamo ragionevolmente positivi sulla dinamica dei margini anche del prossimo anno. Naturalmente se viene freddo, perché altrimenti fattorizziamo meno di quello che avremmo potuto fattorizzare. Tieni poi conto che nel secondo trimestre, bene o male, la contrazione che abbiamo registrato sulle vendite di gas è stata, rispetto all'anno precedente, di circa 120 milioni di metri cubi, quindi non marginale rispetto anche al primo trimestre, e ha pesato anch'esso per qualche milione di euro, quindi ne è risultata un po' depressa anche da questo effetto sui volumi. Per quanto riguarda le componenti straordinarie sull'attività di distribuzione, allora, senz'altro delle componenti che vi ho citato ci sono i 6 milioni e mezzo della perequazione specifica, che ovviamente sono una tantum che riguardano attività goriziane. Per la parte restante direi che le quote parte degli anni pregressi che siamo andati a recuperare sono misurabili nell'ordine dei 5-6 milioni del totale, che va a sommarsi ai 6 milioni che abbiamo avuto di perequazione specifica, quindi sono in totale circa 12. Questo è l'ammontare complessivo delle componenti che abbiamo. Per quanto riguarda l'idrico, anche lì parliamo di una componente di qualche milione di euro, va però ricordato che poi l'anno prossimo contiamo di recuperare anche alcune partite degli anni antecedenti al 2012, in particolare il periodo 2009-2011, nel quale abbiamo avuto delle sofferenze dal punto di vista dei ricavi conclusivi, perché se ricordate in quegli anni c'è stata una contrazione di un 1% sui volumi, e quindi quelli che in teoria erano i ricavi riconosciuti non si sono realizzati, per cui l'anno prossimo dovremo in pratica compensare le partite del 2012 con quelle ante 2012. Dopodiché è un po' finita e andremo più su livelli di crescita vicini al tasso di inflazione, avendo raggiunto sostanzialmente la stabilità, a meno di cambiamenti che potrebbero esserci nella struttura della formazione delle tariffe, che come sapete entreranno in vigore a partire dal 2016.
Ma per quello che riguarda il tema di AIMAG, lei ricorda abbastanza bene, non proprio benissimo, nel senso che per noi era un'operazione che stava, se andrà in porto, nel 2015. Naturalmente per poterla avere disponibile nel 2015 doveva essere, diciamo, rimessa al tavolo, perché di ciò si trattava, nel autunno 2014. A tal fine un primo incontro l'abbiamo avuto con alcuni loro soci nel mese di luglio, poi francamente siamo andati anche in ferie, perché AIMAG è importante, ma io sono tornato ieri e Stefano pure, quindi non è che non abbiamo modificato nulla del nostro calendario. Quindi adesso vediamo se a settembre, come abbiamo preventivato, si può riattivare il tutto, bene, altrimenti prenderemo i nostri provvedimenti, però non è cambiato niente, ecco, rispetto a quando ne abbiamo parlato l'ultima volta. Sul tema del consolidamento, fare come ho detto prima nel rispondere su questo tema, fare una sintesi delle cose che vorremmo, francamente è un po' complicato, perché, ripeto, ci sono dei principi fondamentali come quello della riduzione del numero, che peraltro ricordiamoci che può essere anche il frutto come forma di consolidamento della vicenda delle gare, quindi non è detto che necessariamente debbano essere fatti tutti con una modalità. Ci sono settori nei quali, se si andasse a regime mantenendo, e questo è uno dei principi a cui teniamo, comunque dei bacini di riferimento sufficientemente grandi, perché se torniamo a fare le gare per comune, allora è inutile che diciamo che consolidiamo, è evidente che devono avere dei presupposti normativi validi. Però anche quella è una leva che può aiutare nella famosa riduzione del numero che sta tanto a cuore a tutti, a noi, al governo e a tanta gente. Ci sono poi il tema dell'accesso alla borsa, che capiamo essere in sostanza un invito agli attuali azionisti di alcune di queste aziende, soprattutto piccole, a mono utility, a andare in borsa, perché tanto incentivi di altro genere, non essendoci un quattrino neanche a girare per la strada, probabilmente non veniva in mente una soluzione, e quindi si è immaginata questa. Va bene, però teniamo conto che esiste la possibilità che, essendoci delle aziende già quotate, queste rappresentino una via anche significativa rispetto ad aggregazioni che abbiano la disponibilità di andare dentro un mare più grande, ma attraverso il canale della borsa, che gli consente di alleggerire il tipo di azionariato di cui oggi dispongono. Quindi ho citato questi due esempi per dire: non c'è un principio sul quale noi diciamo no, non siamo d'accordo, e onestamente devo dire siamo anche stati abbastanza consultati, visto che siamo un po' esperti del tema. Ci sono delle cose che ci sembrano francamente sottovalutare qualche opportunità e sovrapprezzarne delle altre, ecco, credo che siamo ancora a questo stadio qui. Adesso venerdì vedremo anche, per esempio, quanto del lavoro di Cottarelli viene preso dal governo e messo nel provvedimento, perché questo è un altro punto di domanda, non è che sia scontato, l'hanno ripetuto fino alla noia che comunque la decisione è a livello di Presidenza del Consiglio e relativi ministeri, e che quindi fino a quel momento gli altri sono documenti istruttori. L'hanno detto tutti i giorni, quindi devo pensare che abbiano anche qualche idea al riguardo. Quindi credo che sarebbe interessante magari scambiarci, probabilmente quando faremo anche a voi la presentazione del piano industriale nuovo, prima di uscire al mercato, fare uno scambio di idee anche su questo tema, e credo che lo abbiamo anche oggi diciamo preannunciato al nostro consiglio di amministrazione, che faremo il punto della situazione da qua a un mese, ecco, perché riteniamo che oggi sia prematura, si rischia di fare un lungo discorso per non dirsi niente, ecco.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Dario Carradori di Goldman Sachs. Prego.
Sì, buonasera. Io avrei qualche domanda. Innanzitutto sulla tax rate, ho visto che avete una tax rate intorno al 40% nel primo semestre. Mi chiedevo se possiamo ipotizzare un'aliquota di questo tipo anche per l'anno intero. La seconda domanda è sul business del water. Mi chiedevo se il tasso di crescita nel primo semestre è un tasso di crescita sostenibile per l'anno intero. E l'ultima domanda, so che presentate il nuovo business plan fra poco, mi chiedevo solo se potete darci qualche indicazione, magari anche solo qualitativa, su cosa sta andando meglio e cosa sta andando peggio rispetto ai target precedenti. Grazie.
Ah, sul tax rate, come lei giustamente notava, noi abbiamo un tax rate che è, diciamo, migliore nel primo semestre e poi più alto nell'anno intero, questo per un effetto che riguarda i criteri di contabilizzazione delle imposte sull'IRAP, che sarebbe troppo lungo stare qui a discutere. Il punto e mezzo percentuale che abbiamo visto nel primo semestre, contiamo di averlo alla fine dell'anno, quindi rispetto al tradizionale 44%, ci aspettiamo. 44-45%, ci aspettiamo di atterrare intorno al 43%, 43,5%, questa è la stima che noi facciamo. Per quanto riguarda l'andamento dell'idrico, beh sì, il miglioramento che abbiamo nel primo semestre, ci aspettiamo di trascinarlo anche il secondo semestre, perché non è il miglioramento che avete visto non è figlio di una partita, di una posta una tantum iscritta nel primo periodo dell'anno, ma è figlio della contabilizzazione delle tariffe che andiamo a registrare mese per mese fatturate ai clienti, quindi questo miglioramento certamente ce lo portiamo avanti. Cosa va meglio, cosa va peggio rispetto al business plan? Certamente la parte del water, che visto che stavamo parlando di quella, sta andando in linea forse anche un po' meglio di quello che ci aspettavamo. La parte waste mi sembra che le cose fino ad ora sono andate anche meglio, certamente il caldo sulla parte commerciale del gas sta dando dei risultati che sono un po' più bassi di quelli che erano nella trend line del business plan, ma essendo un evento straordinario che si è verificato quest'inverno e speriamo non si ripeta più negli anni prossimi, dovrebbe consentirci di riportarci sulla trend line. La risposta che avevo dato prima a Gamberini rispetto all'approvvigionamento del gas per l'anno prossimo, nel breve termine rispetto al business plan, ci fa essere ragionevolmente ottimisti per questa parte di business anche per il 2015, poi il 2016 lo vedremo in sostanza. E altre partite, non so se vuol dire qualcosa sull'M&A o sul...
Se guardiamo il nostro piano nuovo dal punto di vista di altre cose, oltre a quelle di settore che ha appena citato Stefano, è chiaro che ci sono due scenari. Uno scenario è quello della nostra normale policy, che vuol dire certamente confermare che con cadenze sagge noi continueremo anche ad avere una fetta della nostra crescita futura proveniente da ampliamenti di perimetro, su questo non ci sono dubbi. È chiaro che questa è una costruzione che noi facciamo sulla base della nostra visione delle opportunità. Abbiamo sempre detto non bisogna fare indigestione, non si possono fare in tempi troppo ravvicinati eccetera, però abbiamo dimostrato una continuità assoluta con cadenze diciamo normali, ecco. E credo che se noi dovessimo immaginare il nostro piano industriale solamente su questa base, vi posso già dire che sarà così. Poi però giustamente voi prima avete posto delle domande su ma cosa succederà a valle del tema del consolidamento, questo è un discorso che può avere degli impliciti importanti, perché può aumentare certamente il numero delle opportunità e la tipologia delle opportunità e quindi anche far trovare a noi delle convenienze, per esempio per un certo periodo nell'arco del piano o per tutto il piano, ad avere una maggiore numerosità di episodi rispetto a quella a cui siamo abituati, però finché non ho visto quali sono i vantaggi e le opportunità che possono emergere da questa variante normativa, faccio fatica ad aggiungerlo on top. Peraltro su questa materia esistono anche delle opportunità che vengono fuori anche con altre logiche, abbiamo anche in questi giorni sul giro per il mercato italiano delle opportunità che possono essere interessanti anche in avvicinamento al tema delle gare, così come possono esserci delle opportunità interessanti come quella di chi si sta modificando il peso della propria presenza sul mercato e che quindi mette in vendita pezzi dei propri asset piuttosto che pezzi della sua clientela. Anche queste sono opportunità che certamente non rinunceremo a guardare, anche se sono di difficile prefigurabilità ante piano industriale. Quindi, in sintesi, il nostro piano probabilmente verrà fuori con una diciamo descrizione dei nostri target, che per quello che riguarda solo le M&A, non confondetelo col totale generale, saranno la quota che noi riteniamo minima da fare nel quinquennio in termini di M&A. Poi è chiaro che se emergeranno, vuoi dalla variante normativa generale a livello di governo, vuoi da opportunità oggi non ancora misurabili, delle cose aggiuntive, siamo sufficientemente elastici e, mi permetto di dire, anche sufficientemente ben messi per poterci permettere probabilmente anche di fare di più. Questo non significa che il piano nel suo complesso sia un piano volto a essere riduttivo, non lo è per niente, è un piano che è ambizioso con una quota di M&A che, come vi ho detto altre volte, mi permetto di raccomandare, perché quando noi la mettiamo lì dentro potete stare sicuri che o di riffa o di raffa a casa torna, e quindi quei numeri lì, quello che hanno dentro anche su quel capitolo, lo garantiscono, e lo stiamo dimostrando anche in questa stagione. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte. Ci sono certamente delle opportunità in più che andremo a guardare.
Dottor Tommasi Di Vignano, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno seguito, e ci rivediamo probabilmente, anzi ci sentiamo alla fine del mese di settembre per la presentazione del piano industriale al 2018. Grazie, arrivederci.